Buongiorno, sono Paolo Ferraio e riprendo queste audio lezioni che avevo interrotto nel corso che ho tenuto l'anno scorso tra ottobre e dicembre perché non ho fatto in tempo a farle, solo che ultimamente mi è arrivata una gentile richiesta da una dottoressa che deve fare il corso e mi ha chiesto di fare le audio lezioni della dispensa. Di due dispense, per l'esattezza la 11 e la 14, quindi comincio con la dispensa numero 11. Allora, come dicevo all'inizio, queste audio lezioni hanno questa utilità, se così si può dire, cioè quella di organizzare una mini lezione meno strutturata rispetto a quella che ho tenuto in aula, però con il vantaggio di avere sotto mano i lucidi. Quindi il consiglio è di ascoltare questa relazione orale, che può anche diventare una relazione scritta per certi versi, usando l'audio come base per la parte scritta, quindi consiglio di usare la dispensa didattica numero 11. Lezione del 6 novembre 2013 è dedicata a politiche dei servizi sociali ed educativi e sistema dei comuni italiani. Il tema è introdotto, grafico numero 2, è introdotto dalla mappa rete, che fa vedere, il sistema complessivo delle politiche sociali italiane. Ambiente pubblico, quindi gli enti pubblici, e l'ambiente di terzo settore. Tra l'altro apro una parentesi adesso, visto che siamo ormai nel marzo del 2013. 14 per dire che le politiche sociali mutano talmente rapidamente che la discussione legislativa attuale sta mettendo in discussione la modifica rilevante, ad esempio, vedendo la parte alta, il ruolo delle province. Le province sono attualmente regolate da un progetto di legge che ne modificherà struttura, funzione e compiti. Questo in qualche modo dimostra come tutti i ragionamenti che abbiamo fatto sono ragionamenti innanzitutto metodologici che hanno lo scopo di tenere sotto osservazione i processi delle politiche sociali alla luce della cosa che noi interessa, e cioè l'effetto sul sistema dei servizi. Torniamo alla dispensa 2, scusate, al lucido numero 2. Allora qui vediamo il sistema complessivo, l'ambiente pubblico e il terzo settore, e vediamo dove abbiamo avuto le riforme che abbiamo messo sotto tensione. Allora, la riforma sanitaria ha riguardato sostanzialmente la relazione tra le regioni e le ASL, la riforma costituzionale del 2001 ha riguardato il rapporto tra lo Stato e le regioni, è la parte in alto a destra del lucido, quella che vediamo adesso è la riforma dei comuni. E quindi la relazione in particolare, rete dei comuni e tutte le relazioni con il cosiddetto terzo settore. Pagina 3, quindi le grandi riforme che determinano il funzionamento dei servizi alla persona sono, per l'appunto, già detto, le riforme sanitarie a partire da quella del 78 con le modifiche degli anni 90, la riforma costituzionale, non insisterò mai abbastanza sull'importanza strategica di questa legge, che anch'essa è sottoposta a un processo di revisione che maturerà con tutta probabilità nell'arco dei prossimi 2 anni, le riforme sul terzo settore e la riforma dei comuni. Procediamo quindi alla definizione. Le politiche sociali hanno questo di interessante, credo, dal punto di vista delle griglie mentali, è quella di costringere una certa precisione analitica. E questa precisione analitica consiste anche nel definire di che cosa stiamo parlando. A pagina 4 definisco cosa sono le politiche dei servizi sociali e socio-educativi. Chiamo queste politiche, queste azioni, processi storici, politici, legislativi, organizzativi e professionali connessi alla lettura dei bisogni, quindi al paradigma di bisogni che abbiamo visto nelle primissime lezioni, alla definizione delle domande, alla produzione dell'offerta di servizi gratuiti a pagamento, di prestazioni destinate a rimuovere e superare le situazioni problematiche. Questa è la mission dei servizi sociali e socio-educativi, cioè di mettere in atto queste offerte relativamente a bisogni. Grafico di pagina 5, questa struttura l'ho esaminata in un capitolo del mio manuale, cui rimando, quindi, in cui ho esaminato storicamente come si sono strutturate le politiche comunali. ma qui in qualche modo adesso aggiorno quel ragionamento e lo vediamo all'interno del nostro corso. Pagina 6, la linea del tempo, altro elemento metodologico su cui ho insistito. Si può essere molto rigorosi sulle politiche sociali, analizzandole storicamente, in particolare andando a vedere il momento in cui si sono espresse le decisioni. La linea del tempo ci dice questo, che abbiamo avuto una serie di leggi regionali prima della riforma della 328 del 2000. Quella è specificità della politica che esaminiamo. Le regioni hanno già legiferato negli anni 80 e 90 sostanzialmente, e poi solo successivamente lo Stato produce questa legge 328, che verrà fortemente cambiata nell'anno successivo, cioè la legge 328 rimane, ma tuttavia i suoi contenuti subiscono dei cambiamenti dovuti alla riforma costituzionale del 2001, che ha determinato l'incremento del regionalismo. Questa è la freccia, quindi. Prima della riforma, la riforma costituzionale, gli effetti. Ricordo anche qui che questo ragionamento sulle linee del tempo si rifà molto al paradigma input-output, cioè ci sono delle regole che producono effetti differenti. Input sono i fattori che comportano il cambiamento, poi abbiamo il sistema che è la legge, in questo caso due leggi, e poi abbiamo gli effetti, incremento del regionalismo, a dimostrazione che i paradigmi sono sostanzialmente delle griglie cognitive interpretative. La periodizzazione che vedete a pagina 6 è una periodizzazione sintetica, e a pagina 7 è una periodizzazione più precisa, anche qui non sto a analizzarla in dettaglio perché è leggibile, però si vede che è un processo che si è manifestato nel corso del tempo tra il 1972 e il 2001. E quindi noi stiamo all'interno del ciclo delle politiche del 2001. Qui gli elementi su cui mi permetto di soffermare la vostra attenzione è l'importanza del biennio 97-98 con le leggi e Bassanini, che hanno determinato la stessa denominazione delle politiche sociali che abbiamo esaminato in questo corso, cioè i servizi alla persona e alla comunità. Quindi tra il 1997 e il 98 si apre un ciclo che si conclude nel 2001, che ha strutturato il sistema così come noi lo conosciamo oggi. Pagina 8 della riforma del titolo quinto della Costituzione, sono molti evidentemente, sono appunto di diritto costituzionale, non stiamo a esaminare i ragionamenti che fanno i costituzionalisti, a noi ci interessa più appunto la dimensione, i risultati di un processo normativo, e gli effetti sono sostanzialmente due. Cioè c'è un effetto sul sistema di servizi sociali, e quindi qui a pagina 8 vediamo stilizzato, insomma, messo sinteticamente attraverso l'immagine, Stato, Regioni, Comuni. Quindi abbiamo la linea Stato, Regioni, Comuni. La riforma costituzionale, scusate, la legge 328 che vedremo oggi, adesso, riguarda questo campo, il campo operativo dei comuni. Quindi gli attori fondamentali per quanto concerne l'offerta di servizi sociali e socioeducativi sono sostanzialmente i comuni, in primo luogo, influenzati dalle leggi regionali e vedremo molto poco dalle leggi statali. I comuni poi stabiliscono delle connessioni con le ASL, ma le ASL è un altro tipo di sistema, abbiamo visto in altro caso, nel caso della sanità, il rapporto forte tra è la regione che è dominante. Nel caso dei servizi sociali, i dominanti sono i comuni, che hanno appunto un'autonomia organizzatoria in questi campi. Pagina 9, il grafico di pagina 9 è un lucido piuttosto sintetico che sintetizza, diciamo così, un manuale di finanza pubblica. Fa vedere come funziona il flusso delle finanze. Noi sappiamo, in base al modello Stato-mercato, che le politiche sociali si alimentano mediante il meccanismo della tassazione. Il meccanismo della tassazione va a produrre, a determinare per gli stati un certo bilancio, un X di bilancio. Isolando da questo X di bilancio la parte che va in servizi, abbiamo sostanzialmente due portafogli, un portafoglio che è la finanza locale e un portafoglio che è la finanza regionale. Vediamo rapidamente: la finanza regionale è quella che va a alimentare i servizi sanitari, parte destra dello schema. La finanza locale è quella che va a alimentare i soggetti istituzionali comuni, i quali organizzano comunità d'offerta e servizi sociali. Questo è il campo operativo dei servizi sociali, ossia offerta di servizi sociali e, appunto, vedremo, socio-educativi, cioè la componente di servizi educativi connessi ai servizi sociali, che sono organizzati all'interno della rete dei comuni. Questo è il grafico. Più complicata è la spesa sanitaria, ma la trascuro in questo ambito qua, perché ci stiamo soffermando sulla parte sinistra del grafico. E arriviamo alla legge 328, una riforma importante, che però oggi va letta alla luce dei cambiamenti. Ecco, quindi qua una precisazione metodologica: molta attenzione quando leggete i libri che enfatizzano in un modo rilevante la legge 328 come se fosse il vero libretto di funzionamento dei servizi sociali. Attenzione, no, non è così, non è così. La legge 328 è un pezzo del funzionamento dei servizi sociali, un po' perché è stata modificata dalla riforma costituzionale del 2001, un po' perché la stragrande maggioranza delle funzioni e di servizio sono svolte oggi dalle regioni, cioè dalla coppia regioni e comuni. È questa coppia istituzionale che produce la rete che noi conosciamo. La 328 è una legge importante, ma è importante, ecco, il significato del lucido di pagina 10, è importante dal punto di vista culturale. È una legge che ha un forte valore culturale per la storia dei servizi sociali, perché testimonia una cultura, un modo di pensare, un'attenzione a queste tematiche. Dal punto di vista istituzionale, invece, la legge 328 ha, come scrivo qui, un valore legislativo attenuato, attenuato, attenuato perché è diventato più rilevante il ruolo delle regioni. Così, oggi è così, eh? Oggi è così. Non sappiamo cosa potrà avvenire tra un paio d'anni, quando ci sarà stata rifatta questa riforma costituzionale che corregge alcune distorsioni che ha determinato. Pagina 11, quindi. Tutto questo processo com'è leggibile? Questo processo della 328 è leggibile attraverso questa parola chiave, localizzazione, cioè i servizi alla persona sono stati progressivamente localizzati nei territori che noi conosciamo, i comuni lombardi, i comuni della provincia di Milano, della provincia di Como, della provincia di Varese, di Brescia, cioè sono localizzati in questi ambienti territoriale. Questo processo è un processo che si è manifestato nel corso dei 30 anni dalla fine del Novecento, con una particolare accentuazione tra il 97 e il 2001, e quindi noi abbiamo oggi un sistema che è fortemente localizzato. Per l'esattezza, è localizzato, la sanità è localizzata in riferimento alle regioni, i servizi socio-educativi sono localizzati in riferimento ai comuni. Ora, questa distinzione non è una distinzione da pignolesca, è una distinzione strutturale, quasi un ABC necessario per un operatore dei servizi, operatore diretto, consulente formativo, come ad esempio sono io. È invece un elemento rilevante, perché pagina 12 c'è una differenza sostanziale tra la riforma sanitaria e la riforma dei servizi sociali. Questa distinzione la racconto in questo lucido di pagina 12, 11. Scusate, il lucido di pagina 12, lucido 12 della dispensa didattica 11. La sanità ha creato un servizio sanitario nazionale articolato in ASL. La riforma dei servizi sociali ha invece regolato una rete di enti amministrativi preesistenti, perché i comuni preesistevano alla legge 328 ed ha affidato ai comuni questo ruolo di servizi sociali. È completamente diverso dal punto di vista istituzionale creare un sistema specifico per la sanità uguale ASL, aziende sanitarie locali, uguale a aziende ospedaliere, rispetto a un processo in cui un compito viene affidato a enti preesistenti. Perché questo è importante dirlo? Perché la legge 328 va sempre analizzata, studiata, letta dal punto di vista professionale in riferimento alla legislazione sui comuni. È questo intreccio che noi tecnico che noi dobbiamo fare, cioè non accontentarci dei contenuti della 328, ma leggerla in riferimento alla legge sui comuni. Ed ecco quindi questo ragionamento, lo ribadisco ancora col disegno di pagina 13. La legislazione dei servizi sociali ha affidato freccia ai comuni il sistema locale dei servizi sociali, la legislazione sanitaria ha affidato alle regioni il sistema delle aziende sanitarie locali. Sono due sistemi indubbiamente interagenti, ma che hanno dal punto di vista del sistema delle logiche differenti. C'è la logica del funzionamento sanitario e c'è la logica del funzionamento dei servizi sociali. Come si fa quindi a capire la legge 328? Sono pagina 14, il funzionamento lo si capisce integrando l'analisi dei contenuti della riforma dei servizi sociali con l'analisi dei contenuti delle riforme dei comuni, sempre tenendo sullo sfondo la successiva riforma costituzionale. Questi sono i passaggi tecnici per analizzare questi sistemi. Detto questo, l'esercizio di lettura della legge 328 è un esercizio estremamente utile, perché è una legge semplice che si presta molto bene a quella che io chiamo analisi funzionale di una politica. Cos'è l'analisi funzionale della politica? È un'analisi che consiste in questo: attraverso lo studio di una legge mi sforzo di capire le funzioni che si vanno a determinare. Quali sono le funzioni che mi interessa determinare? Sono sostanzialmente tre. Qual è il ruolo degli enti, in questo caso i comuni? Quali sono le unità organizzative che agiscono? E quali sono i ruoli professionali in questi sistemi? Quindi i ruoli professionali di assistenti sociali, educatori, pedagogisti, psicologi, ausiliari socio-assistenziali, funzionari dei comuni che agiscono in quel sistema. I famosi tre livelli sistemici che ho trattato nella primissima lezione: istituzioni 1, organizzazioni 2, professioni 3. E si presta appunto quindi, pagina 15, a individuare la struttura del sistema, gli strumenti operativi e i processi organizzativi e professionali. Lo strumento tecnico di analisi della legge sono queste, pagina 16, sono queste matrici che io che costruisco sulle leggi. Cos'è una matrice di una legge? È una tabella sostanzialmente che richiede certamente un po' di tempo, un po' di attenzione, ma una volta fatta è fatta, quindi è utile da consultare e può cambiare, e quindi deve essere rifatta se cambia, ma la matrice funziona così: individuo, prima colonna, i punti chiave di una legge, mi appunto, scrivo, seconda colonna, i commi e gli articoli che riguardano quei punti chiave. La vera operazione cognitiva è la prima colonna, selezionare i punti chiave. La seconda è un'operazione cognitiva, il risultato è conoscenza, il risultato è capire come funziona un sistema. Un sistema poi può anche essere capito, questo è il primo strumento, quindi pagina 16. Il secondo strumento è quello di pagina 17, e cioè la mappa. La mappa invece agisce di più sulla parte visiva del cervello. Quindi la mappa è un disegno, diciamo così, molto semplice, quasi da ragazzini delle scuole elementari, un disegno rappresentativo di un sistema. Quindi, però, ma il vantaggio è che in una sola occhiata fa vedere la struttura di una politica. Il grafico di pagina 17, che io chiamo mappa, è una mappa cognitiva, funziona così: l'oggetto della 328 è l'organizzazione del sistema integrato di servizi sociali. Questo è l'oggetto. Quindi l'oggetto è l'obiettivo della legge. La legge 328 costruisce, appunto qui, un sistema di regole per il governo dei servizi sociali. Per fare questo, la legge mette in movimento dei soggetti pubblici, di terzo settore, privati. In una legge possiamo sempre riconoscere la cultura, cioè il modo di pensare ai problemi, e la cultura della 328, e la cultura dei livelli essenziali, della tutela delle fasce deboli, della valorizzazione delle famiglie. Poi la legge ha un assetto istituzionale che in Italia è Stato, Regioni, Comuni. I comuni sono associati, si integrano tra di loro in ambiti territoriali che interagiscono con le ASL. L'ambito territoriale è un concetto fondamentale della legge 328, perché rimaniamo su questo disegno qua, anticipiamo la pagina 17, i piani di zona vengono fatti negli ambiti territoriali, quindi quell'ovale che vedete, ambiti territoriali, e il rettangolo ASL, questi sono, è il luogo, è il territorio, è il dove vengono impiantati in Italia i piani di zona, i 100 piani di zona della regione Lombardia e gli X piani di zona dell'Italia. Poi abbiamo i processi gestionali, quindi i flussi di spesa, la gestione associata, l'accreditamento, le carte di servizi, gli appalti, diciamo queste tecnicalità che non ho potuto esaminare in dettaglio nel nostro corso, ma che possono manifestarsi, sono diciamo più oggetto della formazione permanente, qui noi poniamo le basi analitiche di questo sistema, però è importante classificarli, cioè parlo di gestione quando parlo di spesa, quando parlo di comuni associati, quando parlo di accreditamento, quando parlo di appalti, questa è gestione, gestire un sistema. Poi abbiamo la programmazione invece è il processo di sviluppo di un sistema, questo avviene mediante un meccanismo programmatorio che ha al suo cuore i piani di zona locali, infatti qui l'ho messo in grossetto. Pagina 18, cosa ci serve quindi la 328? Leggere questi 25 articoli della 328, ci serve identificare i soggetti, gli attori della legge, a identificare le competenze, a vedere l'assetto istituzionale, a vedere i processi amministrativi, a vedere i processi programmatori. Questo è il risultato della lettura della legge. Quali sono gli essenziali, sono a pagina 19, essenziali processi istituzionali e organizzativi della 328? La 328 è una legge particolarmente utile per fare il ripasso di un sistema, cioè ripassarlo, cioè di ritornarci sopra e capirlo. Spesso nel corso ho detto che si impara molto di politica sociale andando a un convegno, leggendo un volantino, vedendo i contenuti di un dibattito pubblico, perché lì dentro, come dire, c'è l'aspetto vivo di questi processi. Ebbene, anche studiando una legge io faccio il ripasso, quindi faccio una ricognizione sui soggetti istituzionali, vedo il ruolo dei comuni, mi confronto sulle forme di gestione, vedo i flussi di spesa, vedo in che modo sono organizzati i rapporti interistituzionali, capisco cosa sono le carte di servizi, capisco cosa sono i piani di zona. Un concetto emergente, sono a pagina 20, importantissimo, che fa vedere l'importanza di leggere contemporaneamente sia la legge sui servizi sociali, la 328 del 2000, che la legge sui comuni, che attualmente è il DLGS, decreto legislativo 267 del 2000, come si vede a pagina 20, è questa fondamentale distinzione tra la titolarità di un compito e l'esercizio di un compito. Per quale motivo è cruciale questo? Perché dunque la distinzione tra titolarità e esercizio è una tipica distinzione di diritto amministrativo. Un ente è titolare di un compito quando ne ha la responsabilità giuridica. Questa è la titolarità di un compito. Un ente però può svolgere queste funzioni mediante altri soggetti. Per esempio, un comune può svolgere l'attività di assistenza domiciliare o di asilo nido mediante un appalto a una cooperativa sociale che gestisce un servizio domiciliare o un asilo nido. Quindi qua si vede molto bene che il comune o i comuni associati sono titolari di quella funzione, ma l'esercizio viene affidato a qualchedun altro. E infatti la legge lo chiarisce benissimo. Articolo 6, la 328, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative, ma tali funzioni sono esercitate scegliendo il mezzo più idoneo. Ecco, questo concetto è fondamentale perché comunque mette in evidenza, sulla pagina 21, il processo di crescita di ruolo dei comuni nel corso del tempo. I comuni che avevano questo disegno a cerchi che si allargano, i comuni avevano una serie di funzioni prima del 1977, li hanno allargate nel 1977, prima fase della regionalizzazione, li hanno ancora allargati con la legge 328 del 2000. C'è questo processo di crescimento di ruolo, di ruolo dei comuni. Quindi da qui l'importanza rilevante dei comuni. Ragionare sui comuni è importante in Italia, sono 8.000 in tutta Italia, sono un pezzo rilevante della nostra vita sociale. Cioè, so, io ad esempio vivo a Como, faccio un giro per il centro storico di Como e passo davanti al comune, con tutta la sua simbologia, le funzioni, leggo i cartelli che il comune cosa sta facendo dal punto di vista urbanistico, cioè è un pezzo rilevante dell'habitat in cui vivo. Ma perché questo avviene? Perché il comune è quattro cose contemporaneamente, pagina 22. Il comune è un ente autonomo, cioè un'autonomia, decide autonomamente quali sono le scelte da fare in quell'ambito territoriale. È per l'appunto un ente di territorio, cioè non è un ente che ha un compito solo, è un ente che si occupa di un territorio, ha compiti ampi. So, il comune di Como gestisce anche la biblioteca comunale, oltre che l'urbanistica, oltre che i servizi socioeducativi che sono in alcuni pezzi della città, si occupa di cultura. È un ente che ha una pluralità di compiti. È un terzo luogo, un ente rappresentativo, cioè rappresenta i cittadini, e questa rappresentatività è strettamente connessa e legata al fatto che sono enti elettivi, e poi gestisce funzioni. È un ente gestore, è un ente gestore. Questa caratteristica, scrivo, è particolarmente rilevante per il funzionamento dei servizi sociali. Allora, per capire questa quadruplice funzione dei comuni, autonomia, territorio, rappresentatività, gestione, il riferimento base è la legge, è il DLGS 267. Anche qui no, l'ho fatto in un modo diverso, ma sostanzialmente anche questa è una matrice come quell'altra. Punti chiave: in questo decreto abbiamo una specie di manuale di funzionamento dei comuni, quindi cosa sono i comuni, cos'è l'autonomia, cos'è uno statuto, rapporti cittadini-ente, in che modo, quali sono i ruoli decisionali in quel comune, quali sono le competenze dei comuni, qual è la gestione e l'organizzazione, il territorio e le forme associative. Cioè abbiamo un manuale di istruzione, cioè il DLGS 267 ci dice come funziona un comune. Per quale motivo è importante? Beh, è importante perché i comuni gestiscono funzioni. Qui a pagina 24 ho indicato le grandi aree operative dei comuni. Le ho distinte in assistenza sociale generale, ad esempio pagamento di rette in istituti per minori e anziani, assistenza economica, assistenza climatica. E poi abbiamo appunto una serie di competenze di tipo educativo. Ecco qua il punto che a me premeva mettere in evidenza adesso. La nozione italiana noi parliamo di servizi sociali. In realtà, dal punto di vista operativo, i servizi sociali organizzati dai comuni sono servizi socio-educativi. E infatti, sui minori, ad esempio, gli asili nido. L'asilo nido è un servizio educativo, è un'area di competenza dei comuni. Gli interventi a favore dei minori in stato d'abbandono, gli interventi per situazioni di indigenza, le momentanee difficoltà familiari, i minori con provvedimenti dell'autorità minorile, sono tutti compiti che hanno i comuni o singoli o associati. Lo stesso l'handicap, centri diurni residenziali, interventi per l'inserimento nella scuola e nel lavoro, cioè minori ed handicap sono tipicamente funzioni che giuridicamente chiamiamo dei servizi sociali, ma che il loro contenuto è di tipo socio educativo. Abbiamo poi la terza area, quella degli anziani, che sono servizi domiciliari e soggiorni climatici, sono quello che noi potremmo trovare in un organigramma di un comune. Se andiamo a pigliare in considerazione, non so, l'organigramma del comune di Milano, che è un grande comune, troviamo tutte queste funzioni, le vediamo disegnate in dettaglio. Questo è un suggerimento, cioè indubbiamente quello di andare a vedere l'organigramma di un comune, anche del vostro comune, è un ottimo materiale di lavoro per capire come funziona. Forse è un lavoro analitico anche piuttosto semplice, andare a vedere proprio nome del servizio, indirizzo, funzioni, orari, tutti questi elementi che contribuiscono a caratterizzare quel sistema organizzativo. Qual è il problema? Il problema lo evoco nel lucido di pagina 25. I comuni italiani sono molto diversi l'uno dall'altro, sono eterogenei. Non è mai stata fatta in Italia una riforma dei confini, ci sono resistenze a riformare i confini dei comuni italiani, cioè a superare la limitatezza della dimensione demografica dei comuni italiani. Vedo che oggi se ne parla nella discussione istituzionale italiana, ma non, diciamo che il comune è l'ente che viene meno toccato dalla discussione politica. La provincia sì, e lo vediamo oggi, siamo nel marzo del 2014, i comuni no. Però c'è il problema del loro essere comuni piccoli piuttosto importante. Basta, il dato rilevante è così. Basta pensare che abbiamo in Italia 7.000 comuni con meno di 10.000 abitanti. Ora, 10.000 abitanti sono comuni, già 10.000 abitanti in Italia è un comune grande. 7.000 su circa 8.000 sono comuni con meno di 10.000 abitanti. È evidente che questa dimensione comunale fa da limite alla gestione, perché comuni piccoli non sono in grado di gestire da soli queste funzioni. E quindi devono fare altre scelte che la legge prevede, che sono quelle dell'associazione. Poi i comuni sono eterogenei, abbiamo comuni di montagna, di pianura, nord-sud, differenze di tasse, tariffe, c'è una grande variabilità politica, quindi l'oggetto comune va esaminato in dettaglio, andando proprio a vedere concretamente come sono strutturati i comuni nei nostri territori, Monza, a Brescia, dove siamo, renderci conto di che cosa, come si sono organizzati. La legge mette a disposizione gli strumenti. Gli strumenti sono, per quanto riguarda i comuni piccoli, quindi quelli piccoli che al di sotto di 5.800 abitanti, qui assumo la piccolezza, sono i comuni sotto i 5.000 abitanti, sono 5.800, vedete sono tanti, non l'ho scritto ma lo dico, e i comuni medio piccoli, che sono 1.800. Gli strumenti sono strumenti associativi, che si chiamano convenzioni intercomunali, consorzi, esercizio associato, unioni, accordi di programma, gestione delegata alle ASL, comunità montane, cioè diciamo la legge tende a stimolare l'associazionismo tra comuni. Poi invece abbiamo il problema dei comuni medio grandi, che in Italia sono 274, questi non li tocca nessuno, questi comuni qua manterranno la loro funzione, anzi la stanno accrescendo. Oggi abbiamo la riforma dell'altro giorno, ripeto, proprio visto che sto facendo questa mini lezione nel marzo del 2014, la legge di modifica delle province ha dato un colpo forte alla costituzione dei comuni metropolitani, che adesso non posso trattare, ma comunque sono sostanzialmente delle province che agiscono nei grandi territori dell'area metropolitana, tra cui anche Milano. Qui si viene a creare questo ente, il comune metropolitano, che assume delle funzioni rilevanti, di cui vedremo il funzionamento, no, non certo in questo corso, neanche questa dispensa, nei mesi a venire. Quindi, in sintesi, pagina 26, il comune è l'ente rilevante che gestisce servizi sociali ed educativi e tuttavia le differenze demografiche rendono indispensabile adottare forme differenti di gestione, quindi titolarità in capo ai comuni, ma esercizio differenziato. Quali sono le forme di gestione possibili? Allora abbiamo, e anche qui le faccio vedere nella mappa di pagina 27. I comuni possono gestire direttamente queste funzioni. Ecco, per vedere la gestione diretta dei comuni, vi consiglio di andare sul sito del Comune di Milano e vedere il sistema dei comuni di Milano. Il Comune di Milano gestisce servizi direttamente, in certi casi mediante convenzionamento e mediante accreditamento, però è molto forte la gestione diretta. Cos'è la gestione diretta? Un servizio è gestito direttamente dal comune stesso, quindi mediante personale proprio, mediante un reclutamento che avviene mediante un concorso, mediante un regolamento di funzionamento. è fortemente in crescita da tantissimi anni la gestione indiretta, cioè mediante contratti di appalto, mediante accreditamento e mediante un altro istituto che si chiama concessione. Sono tre strumenti giuridici di gestione indiretta, cioè il comune rimane titolare di questa funzione ma affida l'esercizio a un altro soggetto. E diciamo che questa, la gestione indiretta tramite appalto, tramite accreditamento, è ormai la norma nel sistema italiano a partire dagli anni 80. Poi a pagina 29 ci sono appunto in analitico queste distinzioni, le ho elencate ma non le so a vedere adesso in dettaglio, comunque, ma sì, vediamole. Pagina 28, in economia vuol dire gestione diretta, mediante istituzione, creando un ente che si chiama istituzione, diciamo è una forma istituzionale che non ha avuto un grande rilievo, soprattutto per i servizi sociali, è invece molto presente quella mediante azienda speciale, cioè il comune crea un ente di sua emanazione che si chiama azienda speciale che gestisce attività e servizi. Il comune può delegare funzioni alle ASL, è un sistema che non è favorito nella regione Lombardia, però può gestire mediante appunto l'appalto, l'accreditamento, o può addirittura partecipare a forme di diritto privato come sono le fondazioni, può gestire mediante forme associative. Cioè, diciamo che c'è una strumentazione ampia e diversificata. La pagina 29 è precisata molto e molto di più. Abbiamo la gestione diretta, in cui abbiamo dunque mi fermo un attimo, poi riprendo e riprenderò in una seconda parte, perché sto dettando questa cosa in casa e noi in casa abbiamo ben tre gatti e di là qualche gatto ha combinato un qualche pasticcio, per cui mi fermo a pagina 29, poi riprenderemo il ragionamento